Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Benvenute a Möbius.
Ecco qua, benvenuti a tutti, ciao.
Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di sesso fra i dinosauri, però non aspettatevi niente di particolare, è un problema serio.
Anatomico più
anatomico,
che altro.
Anatomico,
ecco. Sì. E poi continuiamo sempre un po' parlando dei sessi maschile e femminile nella nostra specie umana, di come la medicina forse
invece
Non ne tenga conto abbastanza.
Algoritmi, non lo sapete forse molti di voi, ma siamo circondati di algoritmi ovunque.
Si parte?
Beh, certo, Chiara, se ci sono i vestiti, magari un paio di orecchini, qualche capelli in un certo modo, allora è facile fare
tutto
la differenza.
Tutto molto più facile.
Se tutto questo non è più possibile.
No, soprattutto se siamo fossili, è difficile stabilire.
Qualche unghia con lo smalto.
Qualche unghietta con lo smalto. No, qui ci siamo posti, diciamo, il problema che è nato da una pubblicazione recente. Come si faccia a decidere il sesso, in questo caso dei dinosauri, ma noi ci siamo chiesti anche dei fossili in generale, quindi dalle ossa, dai rinvenimenti fossili, come sia possibile determinare, caspita, il sesso.
E non è facile invece, cioè è venuto fuori da un problema.
La notizia nasce in realtà, esatto, dall'analisi che è stata fatta da un team dell'Università dell'Alberta, hanno analizzato degli oviraptor o oviraptorosauri, adesso dal nostro esperto ci facciamo spiegare chi siano, e sono riusciti in qualche modo a definire quali fossero gli elementi che stabilissero
dimorfismo, si chiamano,
se quelli trovati fossero ossa maschili o femminili. Allora diamo intanto il benvenuto al nostro massimo esperto di paleontologia, Cristiano Dal Sasso, benvenuto, ben ritrovato a Möbius.
Grazie altrettanto a voi.
Ogni
saluti.
Tanto ci sentiamo.
Paleontologo e conservatore del Museo di Storia Naturale di Milano. Ti abbiamo coinvolto perché insomma vogliamo chiarezza. Partiamo forse dagli oviraptor per poi raccontare anche quelli, i giganti che studi tu.
Sì, allora questa è stata una scoperta affascinante in sé nel ritrovamento, nel senso che ne hanno trovati due, uno vicino all'altro, e hanno cominciato subito a pensare che si trattasse di una coppia. Però non si sono fermati all'aspetto esteriore, sono andati ad analizzare gli scheletri che erano particolarmente ben fossilizzati con le ossa ancora in posizione anatomica, come si suol dire, e quindi hanno visto che alla base della coda c'erano delle ossa che si chiamano chevron, sono delle spine allungate attaccate al di sotto delle vertebre. Ebbene, queste, le prime tre o quattro che si trovano alla base della coda, hanno una forma e una dimensione molto diversa nei due esemplari.
Possiamo immaginarle un po' come delle code di pavone, adesso, senza esagerare?
Allora, anche questo, nel senso che altre specie di oviraptor, ma molto simili a queste trovate in Mongolia, scoperte invece in Cina, erano molto ben conservate, tanto che mostravano tracce di penne. E sulla coda di questi oviraptor cinesi hanno trovato dei ciuffi di penne molto lunghe che servivano nella loro disposizione a ventaglio, probabilmente per comunicare a distanza, in particolare per il corteggiamento.
Quindi i pezzettini di coda in più tengono le penne, quindi quello era il maschio.
Allora, una delle cose che sono andati a controllare i nostri colleghi canadesi è stato proprio nello scheletro di uccelli attuali, come per esempio nei pavoni, se c'erano delle differenze nella forma delle ossa alla base della coda, e in effetti le hanno trovate. Questo perché ossa più grandi e più lunghe possono fungere da attacco per muscoli più potenti, spesso usati appunto nel corteggiamento. Un'altra spiegazione è che le ossa più corte, queste ossa alla base della coda, se sono più corte, favoriscono il passaggio dell'uovo nel momento della deposizione.
E quindi quelle femmine.
Quelle femmine.
E quindi il dinosauro che ha questi chevron più corti, sostanzialmente è più probabile che sia una femmina, perché permette il passaggio nel canale pelvico delle uova anziché impedirlo.
Detto così, insomma, questi caratteri erano di aiuto, insomma, ai ricercatori. Però i giganti che studi tu, adesso non so, ti dico lo spinosauro, il brontosauro, il velociraptor, il T-Rex, invece come sono messi? È così facile capire se fossero esemplari maschi o femmine?
Non è per nulla facile. Il dimorfismo sessuale può essere evidente o meno anche in animali attuali dello stesso gruppo, prendiamo gli stessi rettili, gli stessi uccelli, a seconda delle specie, quindi non possiamo assolutamente generalizzare, sarebbe pericoloso. Però ci sono a questo riguardo altri metodi che sono stati tentati in alcuni casi con successo, per esempio proprio sul famosissimo T-Rex, dei colleghi nordamericani qualche anno fa hanno effettuato un'analisi istologica, cioè hanno applicato una tecnica che adesso noi paleontologi cominciamo ad usare molto, ma che prima non era prettamente paleontologica. In sostanza si taglia una fetta sottilissima di un osso, anche di un femore o di una tibia, fino a renderlo talmente sottile da potergli far passare la luce attraverso.
Quasi trasparente, insomma.
Sì,
una sezione...
diventa una vera e propria sezione istologica, si mette sotto il microscopio e da lì si possono capire molte cose, per esempio si contano gli anelli di accrescimento come negli alberi e si può dedurre l'età che avesse l'animale al momento della morte. Nel caso di questo T-Rex, che poi hanno deciso che era una femmina, hanno trovato uno strato particolarmente ricco di calcio che si chiama strato midollare, strato di osso midollare, e che è presente nella stessa forma, con lo stesso aspetto, nelle femmine di uccelli viventi che hanno già deposto le uova e che quindi ne stanno producendo altre, quindi femmine mature dal punto di vista sessuale. Nelle ossa delle femmine il calcio si accumula di più durante la stagione riproduttiva perché serve per produrre i gusci delle uova prima di deporle e quindi questa può essere una prova di dimorfismo sessuale anche in animali estinti.
Ma perché, come dire, una differenza che verrebbe immediato cercare è quella delle dimensioni. Le femmine potrebbero essere un po' più piccole. In realtà, invece, nel mondo animale questa cosa non vale assolutamente così frequente. E per esempio nei dinosauri potevano avere le stesse identiche dimensioni, magari addirittura le femmine in qualche caso più grandi.
Sì, secondo alcuni paleontologi le femmine dovevano essere più grandi perché bisogna calcolare che dovevano accumulare nel loro corpo delle uova per poi deporle, oppure poteva essere una strategia difensiva. Le femmine di certe specie non erano dotate di armi difensive così evidenti come i maschi e quindi essere più grandi per loro serviva. Era una strategia di difesa passiva che poteva funzionare.
Cristiano, i paleontologi come te che magari studiano i mammiferi sono un po' più facilitati, cioè c'è il dimorfismo sessuale magari nelle specie appunto di mammiferi, oppure hanno gli stessi problemi che avete voi?
Ma anche qui bisogna essere cauti perché dallo scheletro, ricordatevi sempre che i paleontologi hanno a disposizione degli scheletri, quasi mai tessuti molli e altro, e quindi dallo scheletro se non si ha a disposizione una parte anatomica appropriata, come per esempio la zanna enorme di un mammut che fa capire che si trattava di un maschio anziché di una femmina, questo per comparazione con gli elefanti attuali che sappiamo che hanno un evidente dimorfismo sessuale nelle zanne, non riusciamo a capirlo.
Certo.
Oppure non so, le corna dei rinoceronti o dei bisonti, ma non tutte le specie di mammiferi
presentano questi apparati.
Questo è evidente,
esatto.
Differente.
Grazie davvero Cristiano, sono sicura che ci risentiremo presto per altre novità sui
avventure
dinosauri
vostre.
Che nonostante l'estinzione ci raccontano sempre un sacco di cose. Grazie davvero, buon lavoro.
Grazie volentieri a voi, molto presto ci risentiremo.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Medicina di genere, vogliamo parlarvi di questo stasera. Il nostro ospite, Chiara, è
la dottoressa Flavia Franconi. Intanto benvenuta, buonasera.
Buonasera anche benvenuta. A voi, saluti a tutti.
Lei è medico, lavora all'Università di Sassari, è esperta in medicina di genere, appunto come ha introdotto Federico, ed è anche consulente per l'ONU, perché insomma qualcosa si sta facendo in questo ambito. Un tema piuttosto spinoso, insomma, da raccontare.
Sì, che però che è abbastanza strano, insomma, che non abbia il livello di attualità che dovrebbe avere. Medicina di genere vuol dire rendersi conto che ci sono due sessi da curare, no? Sostanzialmente è questo.
Sì, ci sono, diciamo che almeno ci sono due sessi da curare e due sessi che hanno tante età. E quindi, come dico sempre, la medicina di genere deve essere declinata non solo per il sesso, ma anche per l'età, perché
anche
le differenze,
l'età,
le somiglianze tra uomo e donna variano anche in funzione dell'età.
Il corpo si trasforma enormemente,
In modo diverso, certo. E ecco, io e Chiara abbiamo visto sulle conferenze TED, che immagino molti di quelli che ci ascoltano conoscono, insomma, che sono conferenze che spesso trattano problemi di tipo tecnico-scientifico e sono visibilissime online. Abbiamo visto una sua collega americana, medico dell'Università di Boston, che parlava di medicine per le cardiopatie e diceva: guardate che siamo nella situazione per la quale questi farmaci sono testati solo verso il genere maschile.
Solo su un modello maschile.
Maschile, ma intanto lei conferma questo tipo di cose?
Allora, io confermo questo stato di cose e posso anche dire che in passato questo stato di cose era molto più prevalente rispetto
ad oggi.
Quindi diciamo che c'è stato un certo miglioramento, perché il numero delle donne che è entrato negli studi clinici, soprattutto in fase 3, è aumentato. Allora, però devo dire che le donne sono ancora poco studiate nelle prime fasi, cioè nella fase, si chiama così tecnicamente, fase 1 e fase 2, che sono le fasi in cui si studia la farmacocinetica, la tossicologia, la prima volta nell'uomo, eccetera. Per cui si studia la dose, e purtroppo una cosa ancora imperante è che le dosi dei farmaci sono stabilite per un uomo caucasico di 70 kg di peso, e questo nonostante che anche ultimamente, forse questo è importante saperlo, alla fine del 2013, inizio 2014, la Food and Drug Administration ha detto che un farmaco che ormai è 20 anni che è in commercio deve essere somministrato a una dose inferiore di circa la metà nelle donne rispetto agli uomini.
Fantastico. E questo possiamo capire il perché, non so, c'è una risposta soprattutto alla domanda perché.
Anche perché sembra un po' paradossale, se vogliamo, dal punto di vista strettamente economico, insomma,
più funziona.
Allora, posso dirle una cosa, noi partiamo da una cultura che è stata per secoli soprattutto una cultura maschile, ok? Per cui per secoli il corpo della donna è stato considerato uguale a quello dell'uomo, tranne che per l'apparato riproduttivo, tant'è vero che si è incominciato a parlare di una bikini medicine.
Ah, addirittura. Quindi proprio una ignoranza, tra virgolette, sì, culturale. Ecco.
Proprio un'ignoranza culturale. Poi cosa succede? Che la donna è molto più difficile da studiare rispetto all'uomo, perché nella donna ci sono le fasi della vita. E poi c'è una paura, un problema etico, che era la paura di studiare i farmaci nelle donne per i possibili danni che sarebbero potuti accadere sul feto se la donna durante la sperimentazione fosse diventata gravida, cioè fosse andata quindi questo era un
quindi
problema
pur
reale.
Di non porsi il dubbio, diciamo, hanno deciso di eliminarlo alla radice.
Esatto, però questo foglio di là hanno deciso di eliminarlo. Poi c'è anche un fattore, diciamo, sociale. Le donne entrano meno facilmente negli studi clinici, è molto più difficile arruolare una donna rispetto a un uomo, quindi se è difficile l'arruolamento, è difficile anche arrivare a, ci vuole più tempo per arrivare in fondo all'esperimento, e quindi conseguentemente questo porta a un ritardo del recupero delle spese economiche da parte dell'industria farmaceutica. Però devo dire sinceramente, perché io sono molto ottimista nella vita, ok? Quindi da quando io ho cominciato a occuparmi di queste cose si è riscontrato un notevole miglioramento.
E tanto che appunto lei lavora addirittura per l'ONU, quindi anche insomma ci stiamo occupando a livello mondiale. Di questo.
Certo, e il campo cardiovascolare, i farmaci sono stati studiati prevalentemente nell'uomo rispetto alla donna, ma non è il solo campo, diciamo in quasi tutti i campi. però io vorrei che per obiettività, diciamo così, che si sapesse che non esistono solo svantaggi per le donne, ci sono delle aree in cui esistono svantaggi per gli uomini.
Quindi
dobbiamo assolutamente, questo ci dice che se vogliamo fare una buona scienza dobbiamo studiarli sia nell'uno che nell'altro.
Insomma, lei, diciamo, ci dice che è un problema che forse sta per appartenere al passato, le cose stanno migliorando. Certo, il
passato stanno migliorando, certamente ci vorrà ancora numerosi anni, però si va avanti, e rispetto a quando ho iniziato a lavorare su questo campo, quando proponevo, dicevo che c'era delle differenze nella terapia, che si doveva tener conto delle differenze tra uomo e donna, e assistevo a un sorrisetto ironico, ora invece nessuno più sorride ironicamente e ci si pone il problema. Quindi questo è estremamente importante, perché il pregiudizio culturale sta scemando.
Anche perché anche solo il buonsenso direbbe, su 50 non so casi clinici su cui si vuole studiare l'effetto di un farmaco, 25 ne scelgo femmine, 25 ne scelgo maschi, appunto per vedere proprio le differenze, però è il buon senso quello che è diverso forse dal resto.
No, il buon senso non dice divido 25 e 25, il buon senso dice ne metto 50 maschi e 50 femmine.
Ah beh, certo.
E quindi questo porta
più sono meglio è.
Sì, era un esempio, però 50 e 50 volevamo dire.
Esatto.
50.
Io le potrei dire forse le donne dovrebbero essere 150, perché mi devo prendere le donne fertili e le donne non
fertili. Perché è diverso.
Certo.
Ci sono più complicazioni. Bene, grazie. Insomma, abbiamo affrontato un problema che ci sembrava gravissimo, lo resta, ma forse
con un pizzico di ottimismo, anzi forse se ci sentiamo magari tra un annetto la situazione potrebbe essere ancora migliore.
Penso di sì, perché stanno aumentando i lavori su questo argomento in maniera rapida, e credo che saremo pronti prestissimo a fare percorsi diagnostici e terapeutici differenziati per sé.
Oh, buon lavoro allora.
Grazie,
Franconi.
Buon lavoro.
Grazie mille, arrivederci a tutti.
Adesso voglio parlarvi di algoritmi, perché è anche il titolo di un bel saggio edito da Il Mulino all'interno di una nuova collana che si chiama Raccontare la matematica, e l'autore Carlo Toffalori è qui con me questa sera. Buonasera Toffalori.
Buonasera.
Lei insegna ordinario di logica matematica all'Università di Camerino, ma ha già diverse esperienze anche piuttosto interessanti, se guardiamo, basta già guardare ai titoli di saggistica dedicata alla matematica. Il matematico in giallo, se non ricordo male, lei lavorava dentro appunto i rapporti tra matematica e storie gialle, no?
Libri polizieschi.
E i polizieschi.
Matematica nei polizieschi.
Mentre invece mi sfugge quest'altro, L'arte di uccidere i draghi, Le vie matematiche della morale, questo non l'ho seguito. Di che cosa trattava Toffalori? Sì.
Beh, appunto tratta del rapporto tra matematica e etica, morale, più in generale politica.
Va bene.
Insomma, cercare di evitare la matematica, l'immagine un po' bacchettona che
esatto.
A proposito gli si potrebbe assegnare.
Esatto, purtroppo c'è questa percezione, sempre meno credo, sempre meno, però resiste ancora questa percezione della matematica come qualcosa di molto ripetitivo, arido, un po' ragioneristico, ed è un'immagine del tutto sballata. Senta, allora, algoritmi affronta uno strumento fondamentale, certamente della matematica, però lei ci tiene nel saggio a sottolineare con forza che l'algoritmo non necessariamente è qualcosa di strettamente connesso a una strumentazione matematica o a obiettivi matematici, no?
Beh sì, si potrebbe un po' sostenere che l'algoritmo corrisponde un po' all'arte tutta italiana di arrangiarsi, insomma, cioè cercare di far fronte alle situazioni, ai problemi che si propongono, e cercare di farlo con la minor fatica possibile.
Ecco.
Questo penso che si possa anche ragionevolmente sostenere. Poi effettivamente nelle strategie per far fronte appunto alle problematiche che si incontrano, la matematica interviene sia per ordine, per rigore, ma anche credo dal punto di vista della creatività. L'altro però, l'algoritmo è un tributo a un matematico arabo di oltre un millennio fa, al-Khwarizmi,
sì.
La radice quella lì.
Lei lo descrive come, come dire, uno strumento culturale di fondo della nostra specie. Di fronte a un problema bisogna trovare una strategia per risolverlo e, mi dica se sbaglio, la cosa migliore è anche trovare una strategia che sia quella più efficiente per essere ripetuta e quindi avere qualcosa che possiamo utilizzare tutte le volte che si presenta un certo problema. La forza dell'algoritmo poi è questa, no?
Sì, sì, un algoritmo deve cercare di evitarci il più possibile fatica. E questa è una problematica anche della informatica moderna, la cosiddetta teoria della complessità computazionale, in realtà è un po' a cavallo anche con la matematica, cioè l'idea di avere algoritmi il più efficienti possibile, il meno costosi, il più rapidi se ci teniamo al parametro tempo, o quelli che comunque ci consentono di risparmiare di più, visto che siamo in tempi un po' duri dal punto di vista economico. Ci possono essere strategie diverse per affrontare lo stesso problema e ne possono essere alcune significativamente migliori di altre.
Ecco, questo è un punto significativo. Sì, lei per esempio si rifaceva a problemi di sostenibilità. Sono stati trovati degli algoritmi molto potenti, per esempio per gestire varie fonti energetiche e il consumo di energia, e grazie all'intervento di questi algoritmi si è riusciti ad avere delle ottimizzazioni che vogliono dire spendere molto meno. Però lei giustamente diceva poco fa, accennava al fatto che certo per uno stesso problema ce ne potrebbero essere tantissimi di algoritmi e quindi ha senso anche rispetto a cose che già sono state algoritmizzate trovarne di nuovi, di più efficienti?
In teoria gli algoritmi esistono e magari sono anche finissimi, sono anche bellissimi da leggersi e da impararsi, e poi nella pratica sperimentano degli imbarazzi che possono effettivamente stupire. Faccio un esempio, prendo la matematica, ma si potrebbe anche generalizzare. C'è un risultato che impariamo tutti, credo, nella scuola primaria, è il fatto che ogni numero naturale si decompone in fattori primi in maniera unica.
Sì.
Va bene, una curiosità che nasce di conseguenza, avere un algoritmo che, dato un numero, lo sappia decomporre nei suoi fattori primi. 15, 3 per 5. Ecco, è veramente sorprendente notare che oggi, nel 2015, algoritmi che facciano questo, non dico per 15, ma per i numeri seri, insomma, quelli che servono nella crittografia, nella sicurezza della rete, ecco, algoritmi che facciano questo in tempi soddisfacenti, ritenuti soddisfacenti dall'informatica teorica, non si conoscono.
Non è escluso
che non esistano. Non se ne conoscono allo stato attuale delle conoscenze.
Ed è una grande sfida questa, no? Perché si sa perfettamente che potrebbe avere un'enorme applicazione proprio nella sicurezza, no?
Sì, perché questa è una questione un po' sorprendente. In qualche maniera in matematica e con gli algoritmi si riesce anche a fare esercizio di ecologia o comunque di riciclaggio, insomma, di ciò che non va bene. Nel senso che appunto abbiamo la difficoltà di trovare algoritmi rapidi per la cosiddetta fattorizzazione, per la decomposizione in fattori primi. Dopodiché c'è un'esigenza che è comunemente avvertita nella società moderna, che è appunto quella della sicurezza della rete. Abbiamo uno strumento che ci mette in contatto più o meno tutti, potenzialmente tutti, ma ognuno dovrebbe mantenere in tutto questo grande sistema la sua privacy. Però se uno vuole in qualche maniera tutelarsi, deve affidarsi a qualcosa che lui conosce e gli altri magari no.
Ecco, ma senta Dovalori, chi scoprisse, restando appunto sulla sicurezza, un algoritmo che ha queste caratteristiche, beh, potrebbe venderlo a cifre impressionanti. Lei, c'è questa voce che gira ogni tanto, e cioè che effettivamente qualcuno ci sia arrivato, l'abbia venduto a due o tre magari grandi multinazionali e non ne sappiamo niente. Cioè la soluzione è stata trovata matematicamente, ma certo il fascino di una vendita a 9 zeri se non di più, lei ci crede? È una cosa che gira, è difficile.
Possiamo escludere. La crittografia si è molto sviluppata in tempi di guerra fredda appunto le esigenze militari che certamente non erano accessibili ai più. Io non mi sento davvero di eliminare
questa possibilità. Allora, ricordo il titolo: Algoritmi, scritto da Carlo Toffaroli, edito da Il Mulino, nella collana Raccontare la matematica. Carlo Toffaroli, grazie per essere stato con noi questa
grazie
sera.
Grazie a voi, buonasera.
Ecco, finiamo sempre con mezzo secondo di chiusura.
Sì, perché diamo più risalto ai contenuti, giustamente, giusto, piuttosto che ai fronzoli e ai saluti, no?
Cioè alle scemate che diciamo io e te.
Esatto. È più importante dare agli ospiti. Va bene, va bene. Federico, buona settimana.
E anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.